Prima ora, la prima parte l'abbiamo un po' tenuta con calma, come avete visto anche col saluto del vescovo. Sì. E con questo desiderio che ho detto prima, questo ascolto che abbiamo fatto della musica, e lo ribadisco, scusate se ripeto, ma ho già detto che sono ripetitivo, ognuno con la propria sensibilità ha cercato di ascoltare, ma non solo. Soprattutto per la Bibbia sarà utile non avere solamente sensazioni personali, altrimenti leggiamo la Bibbia come i baci Perugina, come le frasette che sono il bacio Perugina, o come non so quale altro tipo, libri Harmony, altri libri che ci scaldano un po' il cuore, ci aiutano oppure ci agitano. Cercheremo di fare questo passaggio che abbiamo fatto oggi, cioè una lettura soprattutto di brani fondamentali, una lettura che logicamente ci aiuta in qualche modo e ci spontaneamente ci provoca, ci fa reagire, ma questo non basta. Non basta una reazione spontanea, naturale. Mi ha fatto capire che Dio in questo momento mi vuole tanto bene. Bene, molto bello. Non solo in questo momento,
Sempre molto sensibile.
Sì, oppure oggi che sono oggi che sono arrabbiato, ecco, questo brano mi fa capire che ho ragione, che la colpa era. Non sto dicendo niente di così strano, Purtroppo non sto dicendo purtroppo. Non sto dicendo niente di così strano. Quando la Bibbia viene letta come un ricettario, non è così strano fare questo. La Bibbia dà le risposte giuste al momento giusto, sempre. Basta che io la legga e trovo la risposta immediata alla mia situazione di vita, così so se devo prendere questo tipo di lavoro oppure questo. Oggigiorno che uno abbia due possibilità di lavoro forse è un esempio poco vero, ma devo dire, mi è capitato, e non credo solo a me, di giovani che leggono la Bibbia per capire se devono fidanzarsi con ragazzo 1 o con ragazzo 2 che le sta corteggiando. Sono casi estremi, ma non sono così estremi nella mentalità. Nella mentalità non sono così estremi. Esatto. Questa è la Bibbia degli indovini. Noi, e io tanto meno, ho ancora di meno 36 anni. Forse quando saremo all'inverno della vita si potrà capire un po' di più perché ci sarà più tempo, ma la necessità di entrare nei testi e cercare di capirli per quello che vogliono dirci, quindi già avere un'attenzione al fatto che l'autore viveva una data situazione storica, una data situazione culturale, quali erano gli elementi culturali di quel tempo, forse lo dico soprattutto per chi è nuovo o nuova, ecco, questo sarà fondamentale. Poi certo, come parola di vita, come ci ha detto il vescovo, parla a noi oggi, ma io non posso far finta che quella parola non sia stata pensata in un certo modo, che non abbia un certo genere letterario, così ci entriamo, visto che soprattutto per Genesi 1:11 come emblema, come paradigma, questo è fondamentale. Se io facessi sentire a un ragazzo che conosco questa musica, direbbe: ma a me, scusate il termine, a me fa schifo questa musica, non ci sono parole. Ma qual è il messaggio se non ho sentito neanche una parola? Che messaggio è? Poi non si sentono i tamburi, a me piace la musica rock, cioè ha ragione, questo è il piacere. Ma per capire una musica del genere tu non la devi ascoltare con i tuoi sistemi, tu devi cercare di dire: allora, questa musica a me può piacere o non piacere, ma io la valuto bella o no ascoltando questa, non chiedendo: ma sarebbe stata più bella se avessero cantato, se ci fosse stata una bella corale che cantava. Sì, ma non stai capendo niente di questo genere musicale. Così sarà per i nostri testi, soprattutto per i primi capitoli di Genesi. Porre domande ai testi che non si sono posti cioè che i cui autori non si sono posti certe domande, perché non era assolutamente né la mentalità né l'urgenza, è come dire a questa musica bella sì, però non si sentiva la batteria, la chitarra rock, come si chiama, elettrica, non si sentiva. Lo ribadisco, l'ho detto prima, i primi capitoli 1, 2, 3 soprattutto di Genesi sono capitoli urgenti da leggere bene. L'altro giorno mi è capitato di sentire una persona che ha detto: allora, i ragazzi a 15 anni, 16 anni, 14, 13 si allontanano dalla chiesa perché dicono la chiesa dice bugie, la chiesa racconta frottole. E sai perché? Perché da bambino dicono di Adamo ed Eva. Quando i ragazzi arrivano alla scuola media, alla scuola superiore, si sentono parlare dell'evoluzionismo di Darwin, dicono: ah, ma tutto quello di prima è tutto, non vale niente. A che cosa serve? Ci avete imbrogliato fino adesso. Non brucio oggi l'argomento, lo sto solo accennando. Ne parliamo Genesi 1 la prossima volta.
Anello mancante cercasi ancora.
Come?
Anello mancante cercasi ancora, quindi.
Anello mancante cercasi, e soprattutto credo che l'anello mancante, uno degli anelli mancanti, sia nella nostra lettura di Genesi 1, nella corretta lettura dei testi sapienziali. Abbiamo sentito il vescovo che ha parlato di testi sapienziali, che non vogliono dare informazioni su alcune cose, ma vogliono trasmettere il gusto della vita, il gusto di una relazione con Dio. È molto diverso, eh? Una cosa è che io prenda una fetta di torta e la dia a un esperto culinario e lui mi dica: allora, qua tu hai messo 200 grammi di zucchero, 100 grammi di lievito, poi io che non capisco niente di torta, cosa si mette altro? Uova, eccetera. Tutto bello, molto bello. E cosa te ne... Come? Buono. Cosa te ne pare? Ah, non so. A me non interessa il gusto che ha. A me interessa dirti che cosa, con che cosa hai fatto. No, ma io te l'ho dato. Volevo sapere che cosa hai fatto, ma voglio sapere un tuo parere per capire se ti piace, cioè se l'hai gustato, se i nostri gusti sono vicini, sono in sintonia. No. Io volevo solo capire se tu hai messo 180 o 200 grammi, basta. Vedete che c'è un anello mancante tra le due cose, tra i due modi. Vedremo qual è l'anello mancante che spesso noi abbiamo, ma noi, cioè Michele Corona in primis, l'anello mancante che abbiamo quando ci sono queste due posizioni. E vedremo come queste due posizioni già la Chiesa ha cercato di capire meglio. Dico una cosa su cui dobbiamo fare ancora oggi un po' di ripensamento e non dovremo più cadere in questo, cioè Galileo. Ne abbiamo già parlato l'anno scorso, ricordate? Brano di Giosuè. Giosuè dice: fermati o sole. Ricordate qual era il contesto letterario di fermati o sole?
Una...
Sì, no, ma dico, biblicamente era una battaglia, era una guerra, no? Giosuè. Quindi lui aveva necessità di un pochino più tempo per poter sconfiggere l'esercito con cui stava lottando, e questo fermati o sole era l'espressione, come diciamo noi: ah, devo fare in fretta, ho mezz'ora, ma questa mezz'ora la faccio durare un'ora, tanto devo fare. Cosa è successo? Una lettura non intelligente di quel brano ha fatto sostenere che il sole girava intorno alla terra, perché altrimenti la Bibbia dice bugie, altrimenti la Bibbia dice falsità. Genesi 1, la Bibbia dice falsità. E quel brano, secondo voi, l'autore di quel brano stava facendo un'analisi scientifica del sistema solare? Ma per niente, ma non gli interessava assolutamente niente. Probabilmente non si era neanche mai messo il problema e non voleva dire agli altri: guardate che io sto dicendo che il sole gira intorno, quindi questa è una verità assoluta. La Chiesa dice tranquillamente: dopo un cammino. Ma è per questo che noi ci incontriamo e ci troviamo qui alla scuola della parola. Non ci incontriamo per ritritare le cose che abbiamo sentito, di cui siamo convinti, e che se per caso capita che qualcuno ci scalfisce poco poco, no. La scuola serve per imparare. Bambini piccoli, quando fanno... vado con le scuole superiori, esempio delle scuole superiori. Il mio professore delle scuole superiori mi ha insegnato, mi ha parlato molto bene della Divina Commedia. Ah, mi ha detto tante cose belle su Dante, sulle tre cantiche, eccetera, eccetera. Ah, benissimo. Si va all'università, mettiamo a Sassari che è più vicina, in lettere, il professore universitario prende il testo della Divina Commedia e inizia a commentarla. E si spera che il professore universitario vada un po' più a fondo rispetto a quello che si è fatto alle superiori, e quindi anche alcune idee che ogni tanto passano un po' così, perché come siamo stati tutti ragazzi a 15 anni non è che hai molta voglia proprio di spremere le meningi, allora ogni tanto qualche luogo comune viene detto in modo tale che almeno quello lo impari. Il professore universitario modifica qualcosa, il ragazzo che cosa fa? Ah no, io non voglio parlare di queste cose perché tu stai dicendo stupidaggine rispetto al mio professore delle superiori. Cosa risponderà il professore universitario? Se vuoi stare in superiore, torna in superiore. Se tutto il tuo sapere è legato a questo che hai sentito o da tuo padre o da... tranquillo. È necessario, ed ecco perché serve l'università, altrimenti bisognerebbe togliere ma così ogni grado di scuola rispetto al precedente, perché serve per approfondire alcune cose. Pensate alla storia romana o la storia in generale. Alle elementari parlano di storia romana, così qualche accenno, oppure la storia della Sardegna, per esempio, che si fa alle elementari, poi si ripete alle scuole medie, poi si ripete alle scuole superiori. Ma cosa sono tutti scemi, bambini e ragazzi, che bisogna ripetere? Ma perché si approfondisce? Perché alcune idee che erano passate quando si era bambini si sviluppano, vengono approfondite, alcune anche accantonate. Ricordate, l'anno scorso avevamo parlato dell'idea della storia. Avevamo detto c'erano due tipologie, la storia lineare e la storia ciclica, ricordate? E io all'elementare, come credo molti di voi o quasi tutti, per chi ha sentito parlare di questo, l'assioma era questo. La storia ciclica è dei greci, che vedevano la storia come un ciclo, mentre gli ebrei, non il vicino oriente antico, ma gli ebrei con la Bibbia hanno inventato la storia lineare. Questo è l'assioma, vero? E l'anno scorso, lo ridico con una parola, abbiamo visto che è un assioma non proprio giusto. Primo, perché la storia lineare era conosciuta anche dagli altri popoli del vicino oriente antico, cioè dai mesopotamici, dai babilonesi, eccetera. E poi perché gli ebrei e la Bibbia stessa non vive solo di storia lineare. Pensate ai giudici. Come funziona il libro dei giudici? Israele pecca, Dio chiama un popolo che li opprime per 10, 15, 30, 40, 50 anni. Gridano a Dio, Dio chiama un liberatore, li libera, li salva. Cosa avviene? Questi devoti ascoltano Dio e servono Dio per un tot di tempo. Poi si dimenticano di Dio, riniziano a peccare. Dio li mette in mano a un altro popolo per 10, 15, 40 anni. Questi rimangono oppressi dal popolo. Richiedono, questo capita spessissimo, il libro dei giudici funziona ciclicamente. E allora, vedete, quello che ci hanno insegnato era un criterio che poteva aiutarci, soprattutto da piccoli, per poter capire anche quali differenze ci sono, e ce ne sono. Ma quando si dividono le cose e si separano troppo drasticamente, si confonde tutto, perché si mette da una parte qualcosa che invece dovrebbe stare anche dall'altra e viceversa. Questo lo facciamo, lo sto dicendo, perché lo dobbiamo fare anche in Genesi. Genesi è un testo, direi forse tra i più difficili. Monsignor Giglio, quando studiava Monsignor Giglio, era uno dei testi, credo, più discussi, soprattutto col metodo storico critico. Perché, questo lo abbiamo detto l'anno scorso, ma è necessario ricordarlo, con l'illuminismo e soprattutto nella Chiesa protestante cattolica nel 1800 ha iniziato a svegliarsi il movimento chiamato del metodo storico critico, cioè gli studiosi volevano studiare la Bibbia allo stesso modo di come si studiava Omero. Cioè, leggiamo il poema e cerchiamo di capire se tutto questo l'ha scritto Omero oppure no. Arrivano a dire no, non l'ha scritto Omero, perché c'erano o degli aedi, dei cantori che hanno accumulato, o altrimenti delle scuole che hanno pian piano cristallizzato e aggiunto alcune cose. Perciò che cosa ha fatto il metodo storico critico? Ha scomposto la Bibbia, soprattutto Genesi. Genesi è l'emblema di questo. Ha scomposto dicendo: Genesi è composta, questa è la teoria classica. Stiamo facendo ciò che abbiamo fatto con Vivaldi, eh?
Sì.
Abbiamo tutti letto Genesi, ma adesso cerchiamo di capire come è composto, quali sono i brani e quali sono i passaggi. Non era tutto falso ciò che ho scritto qua, eh? Oggi è introduzione. Cosa hanno fatto gli studiosi del metodo storico critico? Hanno suddiviso, evidenziando, diciamo, ormai nessuno più crede a questo, ma quattro fonti si chiamavano. Ed erano due le più importanti all'inizio, cioè la fonte iavista e la fonte eloista, cioè le fonti dove si diceva che Dio si chiamava Yahweh. I testi in cui Dio era chiamato Yahweh facevano parte di questa famosa fonte chiamata iavista, cioè qualcuno di questa scuola iavista aveva scritto dei racconti spezzettati. Qualcun altro, qualche altra scuola, prima si diceva autore, adesso si preferisce scuola, qualche altra scuola di sapienti, di autori, ha composto o raccolto dalla tradizione dei brani in cui Dio veniva chiamato col nome più generico Elohim, cioè eloista. Iavista, eloista. A queste due se ne aggiunsero altre due fonti, che poverine prima erano come il bruttanatroccolo, perché queste due che vi ho detto, iavista e eloista, erano le più famose, mentre queste altre due erano le meno famose, cioè la fonte sacerdotale. Adesso la fonte sacerdotale per gli studiosi è la più importante, cioè è il racconto fondamentale di tutto il libro della Genesi, a cui però pian piano, ma questo non credo che ci stupisca, sono state aggiunte altre tradizioni. C'era un racconto basilare, un racconto fondamentale, a cui sono stati aggiunti, e questo è normalissimo, pensate alle nostre tradizioni dei paesi o le nostre tradizioni familiari, ognuno nel proprio nucleo familiare. Io, pensate, mia nonna materna di Sardara, mio nonno materno di Laconi, mia mamma nata Iglesias, mio babbo di San Veromilis, i miei nonni, uno di Seneghe e uno di San Veromilis. Pensate quante tradizioni sono arrivate e quanti dialetti sono arrivati in me. Infatti io parlo in sardo solo in modo ufficioso, perché se parlo in sardo tutti si mettono a ridere, perché ho una parola presa da qui, una parola da lì, non si capisce niente. Ma ecco, io questo lo dico perché non è che io sono falso, perdonate se lo dico.
Ma sono
così, e non è perché ho imparato da qualche cosa da Seneghe o qualche cosa da Sardara da parte di mia nonna, sono diventato tutto quello. Adesso abito a Siammanna, quindi un altro paese che interviene, quindi tutte queste cose che cosa formano? Formano un documento che, se noi lo spezzettiamo, cioè una volta che ce lo abbiamo, esempio pratico, il libro della Genesi, se noi lo spezzettiamo dicendo questa parolina, è stato fatto, ci sono delle persone come il nostro amato Fellhausen, poverino, che ha fatto tanto, ma lui ha consumato la sua ultima parte della vita a prendere i versetti, soprattutto di Genesi, e a dire: allora, in principio Dio creò il cielo e la terra. In principio, faccio un esempio perché non lo so, ma questo è capitato. In principio, fonte sacerdotale. Dio, Elohim, fonte eloista, creò, questo è tipico del deuteronomista, perciò lo spostiamo. Ha preso, non solo diviso il testo, un versetto di qua e un versetto di là, ma la sua scuola, non lui personalmente, ma la sua scuola ha continuato ad aumentare, ad acuire questa idea, separando addirittura parola per parola. Questo ve lo dico perché è importante. Quando si sentono i commentari a Genesi o si leggono i commentari a Genesi, c'è ancora chi fa questo. Quindi se qualcuno capita di leggere qualche commentario, per esempio, questo capita. Adesso qual è la posizione?
La quarta fonte.
La quarta fonte è la deuteronomista, non mi ero dimenticato, un po' che non è per Genesi, però in Genesi non c'è il deuteronomista, ma parte appunto dal Deuteronomio fino a Due Re, ma comunque le quattro fonti del Pentateuco, diciamo. Qual è la tensione in questo momento di lettura di Genesi? Ed è quella che faremo noi, è dettata dall'importanza del metodo narrativo. Ormai abbiamo dei racconti, questo dicono tutti gli studiosi ormai, abbiamo dei racconti, e noi questi racconti, come ce li abbiamo, come ci sono stati trasmessi, li dobbiamo leggere e cercare di capire secondo come ci vengono trasmessi. Non perché ci dobbiamo dimenticare di tutto quello, vedremo che faremo ogni tanto, diremo guardate che questo versetto appartiene a questa tradizione e veicola un determinato messaggio, questo versetto è stato aggiunto per correggere il versetto precedente, sarà molto utile, ma quello che ci servirà sarà vedere l'economia generale del testo, quindi vedere com'è la narrazione. Perché? Perché in narrativa siamo esperti tutti. Chi di voi non ha mai raccontato una fiaba, una favola a un nipotino, a un alunno, a un bambino? Qualcuno? A qualcuno non è mai capitato? Credo a tutti, più o meno bene. Un'altra cosa che ho già detto l'anno scorso e che ribadisco: avete provato a raccontare, non dico una fiaba, a fare un racconto a un bambino? Il bambino rimane affascinato dal racconto, se è fatto bene. Viene dopo due giorni a casa vostra: ascolta Maria, me lo racconti nuovamente quella storia dell'altro giorno? Mi è piaciuta moltissimo, raccontamela di nuovo. E noi ci prendiamo in braccio e la raccontiamo. Ma siccome nel nostro modo di raccontare da adulti non teniamo conto dei particolari, che abbia il vestito azzurro o che lo abbia tigrato, per noi è un particolare di poco conto, perché noi andiamo alla sostanza delle cose, noi pensiamo alla sostanza delle cose, quindi i particolari non contano. Cosa farà il bambino quando le cambiate il vestito alla principessa? No, era celeste. Va bene. Questa idea, che credo che sia per tutti, è un'idea che nella Bibbia è presente per via che i racconti erano all'inizio, oralmente, soprattutto raccontati in ambito cultuale, non solo come si pensa intorno al fuoco, no? Come c'hanno anche questo, alcuni racconti certamente erano fatti nelle capanne dei nomadi, ma i racconti come ce li abbiamo oggi erano racconti che sono stati poi strutturati e venivano letti a livello cultuale. Altro esempio: conosciamo abbastanza bene il Vangelo, pensate, lettura del brano dell'adultera, siamo tutti in chiesa, va bene? Stiamo ascoltando il brano dell'adultera, che è uno di quei brani che conosciamo quasi a memoria, mentre si sta leggendo, qualcuno che legge cambia un particolare, ad esempio, poi mi dite la vostra reazione. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò, si bevette un chinotto e continuò ad ascoltare. Perché vedete? Perché non c'era il chinotto? E se avessi detto dipinse un quadro? Perché? Perché sapete a memoria che cosa ha fatto? Che cosa faceva? Provate voi in chiesa un giorno, se il pastore permette, durante una lettura famosa, se è cambiato un particolare, che succede? Sulle letture non famose si può cambiare tutto, ma sulle letture famose, pensate per esempio alla Passione, che a livello tra Antico Testamento e Nuovo Testamento, se dobbiamo fare un paragone, i racconti della passione di Gesù sono famosi come il racconto di Genesi per l'Antico Testamento, soprattutto per gli ebrei, per noi un po' di meno. Cioè, mi sono spiegato sul paragone? Genesi è famosa nell'Antico Testamento, è conosciuta nell'Antico Testamento quanto noi del Nuovo Testamento conosciamo ormai quasi a memoria i racconti della passione. Conosciamo, anche se dovessimo raccontarli, siamo piuttosto fedeli sui racconti della passione. Meno, questo vi chiedo di fare l'esperimento, meno nel raccontare le parabole. Vi è mai capitato di ascoltare una parabola e dire adesso la ripeto a memoria tutta, particolare per particolare? Dopo due particolarezze, ma allora i talenti erano 10-5-1, 10-5-2 o 5-3-1? Perché dico così? Perché ci sono due parabole dei talenti, quindi dipende. Questo come? Anche i pani, certo, anche i pani. Sono piccole cose, ma ve l'ho detto perché la trasmissione, soprattutto di Genesi, è stata legata appunto a questa reazione del Berilchinotto. Se qualcuno modificava qualcosa, immediatamente succedeva il disastro. E soprattutto nei racconti da Genesi 12 a Genesi 50, cioè i racconti dei patriarchi, che sono racconti un po' più antichi rispetto ai racconti, e qua iniziamo ad entrare bene, spero, rispetto ai racconti di Genesi 1:11. Lo dico in altre parole, Genesi 1:11 sono più recenti di Genesi 12:50. Sono stati composti e inseriti nella forma che noi li abbiamo in tempo più tardivo. Qualche domanda? Ieri mi sono dimenticato a Macomer di dare il tempo delle domande, quindi lo chiedo adesso perché poi mi dimentico, dobbiamo fare una cosa. Prego, prego Lucia.
Vabbè, stiamo facendo.
Sì, scusami. Oggi mi ha chiesto l'amicizia in Facebook, ecco perché mi è rimasto lì. Non volevo svelare niente, ma non c'è problema. Prego.
Da chi e perché?
Sì.
Cioè, perché sono stati inseriti e da chi?
Sì. Allora, questa è un'idea che già von Rad aveva avuto, cioè, e di questo ne avevamo parlato l'anno scorso, ma lo riaccenno, Israele conosce prima il Dio, sperimenta prima un Dio liberatore, liberatore, e poi capisce che questo Dio è stato il Dio creatore,